Questo è Rise Up, un podcast sul commercio equo e solidale, creato dalle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Universale di Unico Mondo. In queste puntate vi racconteremo cos'è il commercio equo attraverso le testimonianze di chi questo mondo lo vive e ci lavora. Noi siamo Luca, Gloria e Carla e questo è Rise Up. Benvenuti a tutti alla seconda puntata di Rise Up, il podcast sul commercio equo di Unico Mondo. Nella scorsa puntata abbiamo percorso la storia di Altromercato, raccontataci da niente di meno che il presidente di Altromercato, Alessandro Franceschini, che per noi è stato veramente un onore averlo come ospite. In questa nuova puntata abbiamo deciso di raccontarvi una storia. Facendo tesoro dei racconti e dall'esperienza vissuta dai due ospiti di oggi, Enrico e Maddalena del Comitato di Valutazione Etica di Altromercato, vogliamo portarvi con la mente in posti lontani, più precisamente vicino a Quito, in Ecuador, nella cooperativa Copropap, dove si produce il Dulcita, lo zucchero di canna integrale di Altromercato. Passo quindi la parola a Carla, che per questa puntata è stata l'intervistatrice.
La prima domanda è sulla vostra esperienza di viaggiatori. Qual è stato il vostro più grosso shock culturale al vostro arrivo in Ecuador?
Se intendete shock culturale come una sensazione di disorientamento e disorganizzazione sul momento dell'arrivo, vabbè, potrei riferirmi al lungo viaggio aereo molto banalmente e a tutti i timori legati proprio al viaggio che attraversa l'oceano. Poi per me era la prima volta che viaggiavo verso l'Occidente e quindi c'è anche questo particolare, quindi proprio l'idea di disorientamento visto come proprio il fatto che era un nuovo continente per me e quindi tutto da scoprire. Per quanto riguarda il nostro arrivo a Quito, perché noi siamo atterrati lì, c'era un po' la preoccupazione dell'altitudine, il fatto che si atterrasse quasi a 3.000 metri di altezza, quindi il fatto che non si sapeva come avremmo reagito anche a livello di salute, almeno parlo per me. Per quanto riguarda il momento proprio in cui siamo approdati in America Latina, il disorientamento per me ha riguardato proprio il fatto dell'aspetto della città, perché la città, per quello che abbiamo potuto vedere, ha uno stile coloniale che distacca molto poi da quello che ci si aspetta, o perlomeno che io mi aspettavo di trovare inizialmente. E poi per arrivare nella città di Quito noi abbiamo dovuto percorrere una strada sterrata che sembrava quasi ci portasse in montagna, però in realtà poi si arriva in una grande metropoli e quindi questo è stato il disorientamento un po' iniziale a livello paesaggistico. Cioè come se ci fosse, la sensazione è stata questa, come se ci fosse qualcosa di non conosciuto, di nascosto all'interno della città. Per arrivare a Quito si attraversa un passaggio veramente di strada sterrata e di piccole casette che sembra quasi di entrare in un villaggio, poi in realtà a un certo punto si iniziano a vedere dei grandi dirupi, quindi fiumi che scorrono molto in basso rispetto alla strada, delle grandi foreste equatoriali molto verdi, dei colori molto accesi, e poi si accede a questa grande metropoli e si iniziano a vedere a un certo punto dalla strada questi palazzoni quasi grattacieli che si affacciano su un verde brillante e che sembra che non c'entrino molto, ecco.
Allora, shock, poi se mai vi dico che cosa mi ha scioccato, ma è al ritorno in Italia, nulla. Diciamo questo, io ero una ventina d'anni che non andavo più in Sud America, avevo fatto 10 anni che per lavoro e anche per turismo avevo fatto diversi viaggi in Colombia, in Argentina, Brasile, e avevo nell'immaginario una certa vista, no, di quello che poteva essere una capitale, no? E Quito ha un po' rotto completamente questa visione, no? Perché da un lato 20 anni il mondo è andato avanti e quindi diciamo che mi è venuto un po' un pensiero, nella mia città ci sono 25, c'è una comunità, la più grande comunità ecuadoriana di europea, no? Sono 25.000 e 40.000 andini in senso anche. E quindi la cosa è, ma se il paese è andato avanti così, addirittura dei servizi, no, che avevo visto a Bangkok, Maddalena, bellissima, no, con questi sistemi Uber, eccetera, Banco, che il mio compagno del comitato che era con me, era bellissimo anche lui, però Banco l'associ a un mondo molto evoluto, una città modernissima, eccetera, con storie. Tito, ma si fa un po' fatica a immaginare, no? Io non immaginavo appunto con la capitale del Sud America un po', no, tradizionale, eccetera. In realtà invece, a parte i palazzi, anche tutta una serie di modernità, per cui il pensiero è: ma perché questi ecuadoriani devono emigrare, devono venire in Italia? Questo è stato la prima, no? Poi dopo, nel corso dei 10 giorni, un po' di risposte sono venute fuori. Però lì per lì, no, diceva, avete una città proprio bella, no? Diceva, la concilia molto bene questo verde intorno, purtroppo era il clima in questo periodo non è il migliore e quindi non siamo riusciti a vedere la cintura dei vulcani che ci sono intorno, che arrivano fino a quasi 5.000 metri, quindi è veramente molto, molto scenografica. No, shock lo dicevo perché al ritorno, chiacchierando col mio dentista, no, perché mi sono rotto un dente in Ecuador, anche se non mi sono lamentato, ma non ho detto nulla, però sono tornato e ho detto che è stato questo, allora ha cominciato a chiedermi, no? Ovviamente ha fatto subito il passaggio sulle Galapagos, no? Perché ovviamente anche qui siamo sempre un po' schematici e pensiamo, anche io stesso, no? Penso all'Ecuador, penso alle Galapagos, in realtà invece l'Ecuador, poi lo vediamo, ha una ricchezza di natura nei suoi parchi, ovunque, un paese abbastanza piccolo, no? Per Sud America, più o meno come l'Italia, con 18 milioni di abitanti, e ha una marea di parchi, di cose, quindi. Allora stavamo chiacchierando di questo, eccetera, poi si è parlato un po' delle persone e lui ha subito associato una frase della serie: eh sì, quando sono qua sono tutti per benino, eccetera, poi tornano là e delinquono. E a me, quello sì che è uno shock, no? Perché queste associazioni sono un po' imbarazzanti, no? Effettivamente, come in tutto il mondo, come in tutti i paesi, c'è delle persone che delinquono, ne parliamo, ma invece no, poi c'è della gente di grande dignità che vive ed è anche molto esemplare anche come modello di vita, no? Nei nostri confronti.
3 cose che vi portate via dall'Ecuador: un odore, un suono e una sensazione tattile.
Io direi un profumo, che non so se proprio definirlo profumo, ma più odore, l'odore dell'umidità e del fango. In alcuni casi. E un altro odore, perché Enrico lo sa bene, io ho un olfatto abbastanza sviluppato, cioè uso moltissimo questo mio senso, poi non so se sia sviluppato o meno, però l'odore della fermentazione del cacao, che abbiamo sentito quando siamo stati dei produttori di Sabor Arriba, che insomma l'idea del cacao che profuma e che ha insomma un concetto molto romantico per me era chiaro, e invece c'è una fase della produzione del cacao in cui puzza di fermentazione e di muffa, quindi questo mi ha abbastanza lasciato a bocca aperta. E poi direi un suono, il canto degli uccelli, perché la prima sera in cui eravamo a Quito, eravamo ospiti in questa pensione, si sentiva un uccello che faceva un verso che io non avevo mai sentito, forse neanche Enrico, e quindi ci siamo interrogati su che animale fosse, e poi abbiamo avuto l'opportunità di andare in una riserva con i produttori che ci hanno portato stile turisti, ma hanno fatto i turisti anche loro perché neanche loro ci erano mai andati, e questa riserva è popolata da tantissime specie di uccelli. Una sensazione tattile che però non ho provato, ma te lo dico lo stesso, è la morbidezza dello zucchero che mi viene in mente, perché ci sono questi vasconi di panela, che è lo zucchero che producono da Dulcita, i produttori di Copropap, ti dà proprio una sensazione di morbidezza, però non ci ho immerso le mani dentro, ecco.
Allora, per me due scene, no? La prima è molto vicina appunto a quella che ricordava Maddalena, quando siamo andati a vedere questo parco, perché appunto Copropap è all'interno di un parco patrimonio dell'UNESCO, e all'interno di questo parco ci sono attività lavorative, agricole e anche invece vere e proprie riserve, no? E i produttori appunto ci hanno portato in questa riserva, anche per loro è stata un'esperienza nuova, e l'esperienza proprio tattile, colore, suono, è quando ci hanno messo in mano un fiore con sopra spruzzato qualcosa di dolce, no? Ed eravamo nella zona dei colibrì, e quindi l'esperienza tattile è veramente incredibile, le zampette del colibrì sulle dita della mano, dei colibrì, poi c'erano due o tre colibrì insieme che mangiucchiavano, e che leggerissimi, ma veramente, perché vola a quel modo così incredibile, con quella velocità e con quelle soste, eccetera, perché è veramente piccolo, leggero, ma da un punto di vista meccanico veramente una cosa magica, no? Lui si metteva lì con le dita sulle con le zampette sulle dita, e poi tirava fuori questa lingua lunghissima, no? Che veniva fuori, portava via un po' di dolce, la cosa, poi lo riprendeva, e nello stesso tempo ovviamente i colori, perché questi colibrì avevano 12-13, che ne erano spiegati, no? I vari tipi, tipologie diverse, colori diversi, c'erano quelli monocolore, tipo il verde che era brillantissimo, oppure quelli blu, più colori, blu, arancio, eccetera, e nella mano, no? Poi intorno ovviamente il canto, perché quelli che non riuscivano ancora a mangiare, però comunque cantavano, e quindi questa è un'esperienza. L'altra invece, io ho l'odorato meno sviluppato, molto meno sviluppato di Maddalena, e non per il Covid, di natura. Il cassone del Dulcita nell'area di confezionamento, no? Che è quel che funziona già centralmente un po' di tempo, e quindi buttano i sacchi dentro questi cassoni, e lì l'esperienza appunto non mi è venuto di prenderlo in mano, perché effettivamente sarebbe stato carino, però il profumo, e il profumo che si sente, no? Già si sente aprendo una confezione, però lì è praticamente sarà state 2 tonnellate, almeno 2 tonnellate, 1 tonnellata di prodotto, e che quindi continua, no, a emettere questo profumo. E il colore, brillante, questo arranciato, giallino, no? Che a me è venuto poi naturale associarlo come tipologia di colore all'oro, no? Che è la ricchezza e il problema che loro hanno proprio in quel posto lì, no? Cioè hanno un oro sotterraneo e diventa un problema nel momento in cui si tira fuori, nel modo in cui stanno cercando di tirarlo fuori, e hanno invece tra virgolette un oro, cioè un materiale pregiato che invece producono sopra, no? Dalla canna da zucchero esce fuori questa polvere bellissima, no? Brillante, no, molto coinvolgente. Sul cacao invece il gusto, no? Che non abbiamo detto, perché il gusto lì, vabbè, ovviamente è un paese che presenta tantissime proposte, eccetera, no? Però la cosa che ho capito, ci hanno spaccato una massa di cacao, e a parte vedere il colore bianco, no? Che uno si aspetta il marrone dentro, invece vede delle robe bianche, e vede queste fave che non sono ancora fermentate ed essiccate, appunto, che sono bianche, uno le assaggia e non hanno niente a che vedere col cacao, no? Però il gusto mi è piaciuto moltissimo, mi ha colpito, no? Il fatto di pensare al cacao, magari il granello, no? Invece è molto gradevole, poi la fava si sputa, no? non si mangia ovviamente, però rimane questo gusto dolce, agro.
Qual è la frase detta dai produttori che vi ha colpito di più?
Ma io direi proprio questa cosa, che loro esplicitano il fatto che sono profondamente connessi con la natura, e anche questo fatto di Copropap, dei produttori di Copropap che lottano per, insomma, fermare gli scavi minerari. Cioè, loro lo fanno consapevolmente perché sanno che se la natura poi si distrugge e se succede qualcosa, l'ambiente in cui loro vivono poi si vive più bene, insomma, molto semplicemente. Penso a questo, alla stretta connessione che loro dicono spesso di avere con la natura, al grande rispetto, ecco, che applicano e dimostrano anche.
È stato molto bello, no? Quando abbiamo fatto il giro dai produttori, io ho avuto modo di chiacchierare con uno di questi che sono rimasto nella giornata abbastanza riservato, eccetera. Poi però a un certo punto eravamo lì in una finca, no? Di uno dei soci, e anche lui era un socio, e ha cominciato a farmi vedere gli alberi che c'erano lì intorno. C'era la canna da zucchero, c'era l'allevamento. E poi c'erano questi alberi, e ha cominciato a raccontare di questi alberi che avevano non solo, portavano il frutto, che è il frutto per il, diciamo, per il consumo della famiglia, ma anche il frutto per il consumo degli uccelli, e che a loro volta gli uccelli concimavano la canna, no? Un'economia circolare effettiva, no? Se ne parla tanto, no? Ogni tanto si riesce anche a vedere, e quello è proprio naturale, raccontava proprio la tradizione, no? dei suoi, dei nonni, eccetera, no? Di mettere queste piante in modo che queste piante potessero avere una valenza, no? Plurime, eccetera. E anche gli uccelli, che qualche volta vengono. Io sono nella cultura degli spaventapasseri che vengono messi per allontanare gli uccelli perché portano via il prodotto. Ma lì siamo esattamente su un'altra cultura, che è una cultura di integrazione. L'uccello porta il concime, e anche il suo, anche l'albero che è il frutto, no? Quindi l'uomo continua a piantare quelle piante perché l'uccello consuma quelle piante e poi porta il concime. Quindi c'è anche una relazione di accoglienza e di, no? Per me assolutamente inimmaginabile, no? Abituato anche al mio terrazzo, che devo combattere con i piccioni che vengono a portare via a mangiarmi le piante, no? È veramente una cultura diversa e stupenda, no? Cioè, un modo diverso, no? di relazionarsi, e alla fine lui mi diceva: io sono contento di questo, so che si potrebbe vivere in città in modo, ma a me piace questo, mi sveglio al mattino e sento il canto degli uccelli, vedo la natura, per me questo è, questa è la bellezza della vita.
Cosa fa il valutatore etico quando arriva da una comunità, da un produttore?
Il valutatore etico, secondo me, come prima cosa deve riuscire a entrare in relazione con il produttore e con le persone che si vanno a visitare. Questa è una cosa fondamentale, anche se si tratta di pochi giorni, però è importante stabilire una relazione che sia tanto informale quanto professionale da un certo punto di vista, perché cioè, è necessario che poi noi andiamo via con delle informazioni chiare, limpide e il più precise possibili. Sul concetto dell'aiuto, infatti, riguardo all'associazione come aiuta i produttori, è bello riflettere anche sul fatto che deve un po' trasformarsi il concetto dell'aiuto, perché poi il produttore a quel punto deve lavorare in stretta collaborazione con l'associazione, e questo è un messaggio che deve passare ai produttori, che sì, l'associazione è fondamentale, però che tutti gli attori coinvolti sono parte attiva in questo, quindi è proprio un lavorare insieme. E poi rispetto a quello che stavo dicendo prima, l'aspetto dell'informalità, che io e Enrico abbiamo condiviso anche tanti momenti più personali con i produttori, nel senso anche quando siamo andati alla riserva per vedere i colibrì, dando spazio all'aspetto più turistico, o i momenti di convivialità, dei pranzi condivisi, delle chiacchierate informali in macchina durante gli spostamenti, anche quelli sono di grande valore per noi del comitato di valutazione etica, perché durante quei momenti si possono trarre delle delle informazioni importanti che magari in un'intervista strutturata, che è assolutamente necessaria per i documenti e per tutte le domande più tecniche, anche insomma quelle da documentare. Vengono fuori delle informazioni importanti proprio sulla vita, cioè sulla quotidianità dei produttori e di chi lavora per l'organizzazione e chi anche la coordina, insomma.
Sì, sì, condivido assolutamente come quello che diceva appunto sul fatto che si deve instaurare una relazione. E sostanzialmente noi andiamo a vedere se ci sono nella filiera, no, in complessiva dell'organizzazione delle aree di ingiustizia, no? Che possono essere nella relazione tra l'organizzazione madre e i produttori o i lavoratori dell'organizzazione madre, oppure, e questo è il caso sempre un pochino più delicato, nella relazione tra i produttori e i lavoratori stagionali ventizi, no? Ecco, perché questo è un'area su cui anche quest'ultima è un'area su cui purtroppo c'è il rischio che ci possano essere degli ultimi, no, che vengono trattati peggio, eccetera. Quindi quello che facciamo è anche verificare che questi ultimi anche loro abbiano, no, un trattamento corretto. Ci sono questi, sia in Ecuador sia in Thailandia dove lo Stato, ci sono dei minimi di legge nel salario mensile. Quindi Maddalena, stavo dicendo che noi andiamo a vedere appunto il discorso della relazione che hai fatto, mi sembra un elemento fondamentale, poi andiamo a vedere se ci sono delle aree di ingiustizia nelle relazioni che ci sono tra i vari attori di questa organizzazione, e se ci sono diamo dei consigli. Ecco, qui questo è un punto abbastanza chiaro: noi non facciamo una valutazione, abbiamo un format da rispettare se c'è una non conformità, c'è la non conformità. No, l'approccio che abbiamo dato è un approccio di vedere le cose che non vanno bene, no, e cercare di mettersi dalla parte del produttore e ragionare se lui ha effettivamente delle leve per cambiarla, oppure se in certe situazioni si deve comunque fare degli adattamenti. Comunque, Maddalena, credo che nella valutazione due cose proprio le bocciamo alla grande: il coriandolo.
Coriandolo bocciatissimo.
Perseguitati dal coriandolo, persino facendo il giro dai produttori di cacao, che tu ti aspetti, cacao, profumi, cose, eccetera, l'erbetta del coriandolo. E l'altra cosa, questa è più mia, la musica. Nel viaggio da Esmeralda a Quito, un viaggio di 5 ore e mezza effettive, il nostro autista con un orologio guidava della musica che metteva, no? Abbastanza anche un po' ad alto volume, che veramente ho avuto dopo... Ho resistito, no, Maddalena? 4 ore almeno ho resistito.
Bravo, sì. Ogni tanto perdevi i sensi.
No. E sognavo Mozart e Beethoven.
Perché volevo chiudere, sono sicura che verranno fuori cose meravigliose da questa domanda. Il vostro ricordo più buffo di viaggio?
Io mi porto via, e è una cosa che mi ha colpito di questo viaggio, la disponibilità al cambiamento e all'ascolto da parte dei coordinatori dei progetti con cui abbiamo parlato e a cui abbiamo dato le nostre indicazioni finali, cioè a chi abbiamo dato le buone prassi come Copropap, però anche a Sabor Arriva noi abbiamo dato delle osservazioni. La sensazione è stata quella veramente di una grande disponibilità all'ascolto e al probabile cambiamento, cioè prendo atto di quello che mi avete detto, vi ringrazio, ne parleremo in assemblea con i soci e poi non sappiamo effettivamente quali cambiamenti avverranno, però questa profonda umiltà io me la porto dietro.
È un per condicio, facciamo dire, la cosa che si porta via anche Enrico.
Portiamo via anche un'esperienza tra di noi, di amicizia,
sì,
molto, molto bella.
Sì, sì, è stata proprio una fortuna, non è scontato, ecco.
Eh no.
Io vi ringrazio tantissimo perché è stato un bellissimo dialogo, super interessante e coinvolgente.
Grazie delle domande.
Grazie, sì, una bella opportunità.
Ringraziamo ancora Enrico e Maddalena per essere stati ospiti con questa bellissima intervista, la bellissima esperienza del loro viaggio in Ecuador e per averci spiegato come le comunità prendono in mano il proprio destino grazie al commercio equo. Nella prossima puntata intervisteremo Pietro Fragasso, presidente della cooperativa Pietra di Scarto a Cerignola, per farci spiegare come il primo produttore italiano di commercio equo esiste e resiste in barba a mafia e caporalato. Io non faccio altro che darvi un saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Rise Up.